Eccoci al nostro appuntamento di lunedì, dove si parla di urbanistica, di architettura, di città, di come si vive la città. E come facciamo spesso, parliamo di quartiere di città. Ogni tot facciamo un giro dei quartieri della città e oggi la nostra gita andrà per il quartiere di Ismirionis, ma non è la passeggiata a Ismirionis. Parliamo di come si vive a Ismirionis e cosa si sta programmando per migliorare un quartiere che è molto delicato. E questo lo facciamo insieme a tre persone che se ne sono occupati del quartiere, chi ci vive nel quartiere, quindi con Michela Caria dell'associazione Gramsci del quartiere di Ismirionis. Buonasera Michela.
Buonasera a tutti.
Con due assessori o ex assessori della precedente amministrazione che hanno contribuito a mettere su un progetto molto importante e posso dire multidisciplinare, quindi con l'assessore, ex assessore Luigi Minerva, che in realtà è professore di statistica medica dell'Università di Cagliari. Buonasera.
Buonasera a tutti.
E con Barbara Caghededdu, ex assessore a... Barbara, per favore.
Politiche comunitarie. Pianificazione strategica.
Bene, e quindi non è la prima volta, ma come si dice a un ex assessore? Sempre assessore, come sempre presidente, si dice presidente, come il galateo?
Un già assessore.
Già assessore, questo non lo posso dire, quindi niente. Noi parleremo di un progetto molto importante che è l'intervento territoriale integrato per il quartiere di Ismirionis, ma io vorrei sentire prima il quartiere e poi sentire gli esperti che erano responsabili del progetto, come hanno risposto il quartiere. Michela Caria, prima, che cos'è l'associazione Gramsci?
Allora, l'associazione Gramsci è un'associazione culturale che opera dal 2010. Prima esisteva sempre nel quartiere di Ismirionis, precisamente in via Doberdò, come sezione di partito. Poi è appunto stata fondata un'associazione che attualmente ha collegato un circolo del cinema e una biblioteca popolare. In particolare la biblioteca popolare per noi è un punto di orgoglio, perché riusciamo a tenere aperta la sede 3 pomeriggi a settimana, in modo del tutto un lavoro assolutamente militante. Quindi offriamo la possibilità di una sala lettura, di una sala studio, sia agli abitanti del quartiere che a tutti le persone che hanno interesse ad approfondire o degli studi di filosofia politica o semplicemente a leggere un romanzo, addirittura a fare 4 chiacchiere insieme.
E quanto è frequentato?
È frequentata molto. Diciamo che all'inizio è stato difficile partire, perché naturalmente negli anni dei social network, della crisi dell'attivismo e della militanza, è più facile stare a casa davanti ad un computer piuttosto che mettere a disposizione un po' di tempo. Però appunto oggi riusciamo a garantire 3 giorni di apertura per tutto l'anno e abbiamo sempre una quindicina di persone che vengono a prendere dei libri, a portarli. Colgo anche l'occasione per dire che se ci regalate dei libri, se avete dei libri in più, dei doppioni, volete fare un regalo alla Biblioteca Popolare, noi siamo molto contenti.
Io vi posso regalare un'enciclopedia britannica in inglese, se interessa.
Wow.
lo faccio molto volentieri. Allora, racconti, tu sei residente ancora?
Io sono residente nel quartiere, anche se non sono cagliaritana, sono una delle tante fuorisede che poi si è fermata a vivere nel quartiere negli anni. Insomma, io ho fatto l'università a Cagliari e poi mi sono fermata lì, perché il quartiere è un quartiere composito, nel senso che a fianco alla rappresentazione che viene data solitamente di un quartiere degradato, di un quartiere abbandonato, di un quartiere periferico, in realtà è il quartiere che ospita la maggior parte degli studenti fuorisede. È un quartiere molto vivace da un punto di vista commerciale, ed è vivace certo non come il centro, però ha delle sue peculiarità anche da un punto di vista culturale. Infatti noi non siamo l'unica associazione che opera nel quartiere, ci sono altre associazioni come per esempio i circoli del cinema della FICCI, che è la Federazione Italiana Circoli Cinema, ci sono delle associazioni come quella Amicizia Sardegna Palestina, insomma ci sono degli spazi di partecipazione e di democrazia, questo sì. Chiaramente a fianco a questi circoli virtuosi poi ci sono tutti quegli episodi di devianza, di degrado, grado anche di delinquenza che purtroppo hanno reso e rendono Smirrioni su un quartiere ghetto, un quartiere periferico.
E quali sono, oltre queste, quali sono, che tipologie di deviazione di degrado sociale esiste nel quartiere?
Cioè, beh, è un quartiere dove solo il 30% dei residenti ha un lavoro stabile, quindi va da sé che c'è un problema di sopravvivenza. È un quartiere dove è il più che registra a Cagliari il più alto numero di dispersione scolastica. È un quartiere dove le scuole chiudono, dove le scuole vengono occupate per farne degli alloggi, dove ci sono delle mancanze, sono delle mancanze materiali, e poi ci sono anche delle situazioni di degrado che sono legate allo spaccio di droga, al consumo di sostanze. In generale i cittadini patiscono anche un abbandono da parte delle istituzioni.
Prima di parlare del progetto, io vorrei chiedere, ma voi, c'è una grande associazione delle associazioni, siete stati ascoltati durante la progettazione di questo intervento, c'è stata interazione con l'amministrazione comunale?
Noi abbiamo avuto un canale privilegiato, noi personalmente abbiamo avuto dei contatti grazie a delle conoscenze con la stessa Barbara Cadeddu, per esempio, che ci ha tenuto informate, e noi abbiamo avuto la possibilità di leggere in anteprima l'ITI, e quindi abbiamo tantissime speranze, cioè ci contiamo tantissimo sulla realizzazione di questo progetto.
Bene, allora mi rivolgo sia a Barbara Cadeddu che a Luigi Minerva, chi vuole rispondere per prima. Come è stato deciso all'interno dell'amministrazione di intervenire al quartiere Smirrioni? Perché un investimento, prima Barbara e poi Minerva. Barbara.
Benissimo, diciamo cos'è un ITI, prima di tutto questi acronimi spesso nascondono.
Bravissima.
Delle incognite. Allora, investimento territoriale. Territoriale perché appunto è un tipo di investimento economico, i fondi sono fondi europei. E sono dei particolari fondi che permettono al decisore politico di spendere in maniera integrata, appunto, facendo un intervento non solo di tipo materiale, ma anche di tipo immateriale. Anzi, dirò di più, che oltre che essere un intervento territorializzato, è un intervento, quello specifico di cui parliamo oggi, che parte dai bisogni delle persone. E tutto quello che riguarda le infrastrutture è strumentale rispetto al miglioramento della qualità della vita delle persone, quindi non è un progetto di lavori pubblici. Ci sono moltissimi interventi di riuso e di riqualificazione e di rigenerazione urbana, naturalmente, ma è tutto finalizzato ad un obiettivo che è di appunto miglioramento della qualità della vita.
Perché Smirrioni?
Smirrioni perché ha tutte le problematiche di cui abbiamo parlato perfettamente adesso, quindi oltre che essere un quartiere caratterizzato da degrado fisico, che deriva anche da mancanza di attenzione da parte della pubblica amministrazione e da disagio sociale molto forte, è uno dei quartieri più abitati, più popolati di Cagliari, ed è uno dei quartieri in cui il progetto originario, un progetto del dopoguerra, nato durante l'emergenza abitativa, caratterizza e segna la popolazione fino ad oggi, perché parliamo di un numero importante di persone che accomunate da un disagio sociale di base proprio per la condizione in cui nasce il quartiere, che è quella appunto del dopoguerra, e che quindi scontano qualcuno dice peccato originale, ma appunto semplicemente una situazione che li accomuna. Però, come è stato detto, esistono delle potenzialità fortissime all'interno del quartiere, sia perché la popolazione nel tempo si è ibridata anche grazie alla presenza altissima di studenti, e sia perché appunto il tessuto sociale del quartiere è attivo, l'attività si manifesta in diversi modi, con l'associazionismo e anche in altre modalità.
Bene, Luigi Minerva, cosa dal punto di vista appunto dei servizi sociali e dei bisogni della popolazione, anche un po' di numeri visto che si occupa di statistica.
Diciamo che l'attenta analisi di bisogni che era stata già fatta, intanto con il confronto con un associazionismo molto vivace e molto attento ai bisogni della comunità, sono emerse le criticità proprio di una popolazione che vive in un contesto con elevato segni di degrado, è una popolazione che invecchia, che porta con sé tutte le problematiche di un invecchiamento in una situazione abbastanza degradata. Per cui i ragionamenti che sono stati fatti è che la qualità di vita dipende certamente da un recupero delle infrastrutture, ma soprattutto dipende anche da come tu affronti uno dei temi più importanti, che è la salute della comunità. Per cui, diciamo, questo intervento territoriale integrato ha visto anche il coinvolgimento non soltanto delle politiche sociali ma anche della parte sanitaria, immaginando delle strutture o dei servizi di prossimità che cercassero proprio di modulare il loro intervento in funzione dei bisogni quasi individuali della popolazione, mettendo insieme quelle che erano alcune iniziative importanti, per esempio il portierato del quartiere collegato a un centro di salute del quartiere che intervenisse tempestivamente sui bisogni di solitudine, ma sui bisogni di salute di una comunità che invecchia e che resta molto spesso da sola.
Bene, prima di parlare e entrare proprio dentro il progetto, Sergio, facciamo una pausa musicale. Allora, Barbara Cadeddu e Michela Caria, prima di definire il progetto si sono fatte delle azioni pilota. Cosa si è fatto nel quartiere come esperimento per vedere se questo progetto molto importante, finanziati con quanti milioni di euro, Barbara?
15 milioni.
Con 15 milioni di euro, cosa si è fatto prima di definire il progetto come attività?
Sì, apro una parentesi di metodo, ovvero quella che, essendo i bisogni delle persone mutevoli, quello che si è scritto, il progetto che si è scritto, ha come prerogativa quello di poter essere ricalibrato in azione e quindi prevede un coinvolgimento diretto dell'utente finale, del beneficiario del progetto, una volta che il progetto parte. Quindi cosa abbiamo fatto? Oltre che fare un'analisi dei bisogni molto spinta e molto scientifica, a livello statistico ma non solo, quindi a livello qualitativo ma anche a livello quantitativo, abbiamo attivato alcuni processi che sapevamo sarebbero stati complessi. Il primo è stato un progetto pilota di coabitazione solidale che vedeva coinvolti gli studenti fuorisede dell'ERSU, che abbiamo detto che gli studenti sono una parte, una componente importante attiva del quartiere, e gli assegnatari dell'edilizia residenziale pubblica degli edifici del Comune di Cagliari.
perché ci sono degli anziani, magari i figli sono andati via, oppure persone che abitano in case troppo grandi.
Esatto.
Che mettono a disposizione?
Sì, il progetto pilota prevede un patto tra coabitanti, quindi è assolutamente volontario, e si immagina che a fronte del tempo di un giovane rispetto a un fabbisogno di socialità di un anziano solo, consideriamo che nel quartiere ci sono oltre 1000 vedove e appunto una quantità di anziani soli importante, a fronte di queste ore di compagnia, accompagnamento, non parliamo né di badantato né di assistenza, parliamo proprio di scambio di tempo e di solidarietà. A fronte di questo scambio di tempo, appunto, gli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica avrebbero dovuto offrire gratuitamente una stanza allo studente.
Ma e questo è avvenuto?
Questo è avvenuto, appunto, è stato attivato un progetto pilota, una cooperativa si è aggiudicata la gara, il processo è durato un anno, siamo riusciti a trovare due studenti disponibili alla coabitazione. Prima, perché il processo è complesso, perché la cultura della coabitazione deve radicarsi nella vita delle persone, anche degli studenti, che quando i fuorisede vengono ad abitare a Cagliari spesso, questo è comprensibile, vogliono fare gruppo e vogliono essere liberi, quindi non si vogliono sentire controllati, non vogliono entrare in un'altra dinamica familiare o parentale, ma anzi tutto il contrario. Quindi abbiamo trovato due studenti e anche, devo dire, pochi assegnatari, perché c'è una diffidenza reciproca, quindi c'è moltissimo da lavorare sulla cultura della solidarietà. Però il progetto serviva a questo, a testare il livello di coesione del quartiere, a capire quanto avremmo dovuto lavorare su questo tema prima di far partire il processo.
Luigi Minerba, volevi aggiungere?
Su questa linea di azione, appunto, progetti, interventi integrati, noi abbiamo, tra l'altro, proprio l'anno scorso aperto un centro di quartiere che ha visto insieme la scuola, quindi la cultura con le politiche sociali, e abbiamo creato un centro intergenerazionale, per cui i bambini frequentano un ampio spazio della zona Ciusa, della scuola Ciusa, che è stata messa a disposizione dal dirigente scolastico, persona molto illuminata da questo punto di vista, per cui che attraverso una cooperativa noi abbiamo seguito dei bambini, e i nonni, gli abitanti del quartiere hanno visto molto gradito questa iniziativa, per cui essi stessi si prestavano, diciamo, a occupare le loro giornate con questi bambini. Inoltre, proprio sempre in linea con questa idea di intervento integrato nel quartiere, avevamo messo in piedi un servizio di sorveglianza attiva attraverso un'associazione, per cui molti anziani venivano seguiti telefonicamente e non solo da delle persone di questa associazione, per cercare di capire come stavano, che bisogni avevano e se era necessario quindi magari accompagnarli dal medico di medicina generale o altre attività di pratica quotidiana. Quindi, diciamo, tutto in una visione, appunto, integrata, mettere insieme le persone, mettere insieme i servizi e cercare di far coesistere proprio in luoghi fisici molte attività.
Michela Caria, c'è secondo te la propensione alla cooperazione intergenerazione, interculturale, anche interrazziale, tutto quello che comporta il quartiere? E se sì, spiega un po', e se no, cosa bisogna fare per favorire questo tipo di cooperazione e collaborazione?
Allora, la domanda è difficilissima, perché naturalmente Ismir Rionis, a parte che ho anche difficoltà a individuarmi come portavoce di un quartiere così composito, anche perché, ripeto, io non sono nativa, non sono autoctona.
Vabbè,
ecco, diciamo così.
Che sei un osservatore privilegiato.
Da osservatrice privilegiata, sicuramente, essendo un quartiere popolare, al suo interno ha delle dinamiche che sono quelle del paese, della Sardegna, quindi ha dei punti di forza che sono innegabili, quindi anche insomma, ci si conosce tutti, c'è ancora la botteghina dove si va ad acquistare il pane, l'edicolante che conosce l'anziano, che gli tiene da parte magari il quotidiano, eccetera. Ma è chiaro che quelle difficoltà di integrazione e di diffidenza sono fortissime. Io mi ricordo, da studentessa, ecco, percepivo questa difficoltà di integrarmi in un tessuto urbano che va molto più veloce rispetto ai posti da dove viene uno studente fuori sede e che ha dei ritmi frenetici, e poi questo cambio di faccia del quartiere dal giorno in cui è super affollato, cioè ormai è una via assolutamente trafficata, anzi forse c'è anche il problema del traffico, e poi di notte diventa il nulla, cioè il deserto più completo, più totale. Quindi sì, c'è una difficoltà di integrazione, è normale, c'è in tutta Italia, non è solo un problema di Smirrionis.
Certo, ma allora Luigi, come si fa a far combaciare, integrare obiettivi molto molto ambiziosi di un'amministrazione con una popolazione che può essere considerata diffidente? Come si fa a far radicare, diciamo, delle buone pratiche all'interno della popolazione? Qualche esempio l'avete già dato, cosa si può fare di più?
Beh, intanto proprio da questi esempi e dalla presenza delle associazioni in questa discussione si capisce che bisogna lavorare con la comunità, bisogna insistere sulla comunità, bisogna conquistarsi la fiducia della comunità con azioni concrete, perché il proclamare, lo sbandierare, ormai lo sappiamo, non produce effetti. Quindi io credo che questo sia un processo già avviato e non ha un ritorno. Nel senso che non si può tornare indietro da questa strada che è stata intrapresa. Io quindi credo che l'azione delle associazioni insieme a questa amministrazione, che è comunque molto attenta e prosegue in questa direzione, possa conquistare quella fiducia e avere la capacità e la possibilità di sviluppare gli interventi che sono previsti da questo piano. Barbara ha detto bene, anche dal punto di vista metodologico applicativo, sono interventi che possono essere rimodulati proprio per come sono strutturati in funzione dei cambiamenti che ovviamente sono in atto sia sul piano demografico, sul piano sociale, sul piano anche economico.
Bene, facciamo una pausa musicale e poi raccontiamo cosa si andrà a fare gli Smirrionis. Premetto che doveva essere presente l'attuale assessore all'urbanistica stasera per raccontare come, non solo quello che si è già fatto, ma quello che si farà. Purtroppo Francesca Ghira chiede scusa, non ce l'ha fatto, è in un consiglio della città metropolitana, che è un altro argomento molto importante, avrebbe voluto raggiungerci e comunque avrà diritto di replica e di approfondimento alla prima occasione. Allora, abbiamo fatto molta filosofia, adesso parliamo di che cosa si andrà a fare per il quartiere di Smirionis e come verranno spesi questi 15 milioni di euro. Chi inizia? Barbara Careddu.
Allora, prima di dire di citare ordinatamente gli interventi, mi preme fare per l'ultima volta una...
Scusa se ti interrompo, sì? Questo lo possiamo mettere dentro il nostro sito con il podcast, quindi tutti possono andare a vedere i documenti.
Benissimo, esatto, quindi lasciamo alla lettura magari quello che non diremo oggi perché il progetto è molto complesso e lungo. Però quello che mi interessa sottolineare è il modello di pensiero, il paradigma che informa tutto il progetto e che probabilmente potrebbe sembrare uno slogan vuoto quando andrete a leggere i documenti, invece vorrei spiegarlo. Si parte dal presupposto che il tessuto sociale non sia, come dicevamo prima, un semplice beneficiario di interventi di tipo materiale e immateriale, ma che sia un soggetto capace di liberare un potenziale e di contribuire a costruire risposte che la pubblica amministrazione non è in grado di costruire per vari motivi, da scarsi trasferimenti economici, finanziari, piuttosto che incapacità di farlo, perché l'amministrazione non è un soggetto deputato a fare tutto, ma anzi appunto il tessuto associativo, le persone servono a collaborare, a costruire un modello di welfare, in questo caso appunto migliore. Quindi la pubblica amministrazione deve concentrarsi per tutto il progetto a mobilitare il capitale umano. Per farlo naturalmente deve creare delle condizioni. Alcune di queste condizioni sono infrastrutturali e quindi partono dal presupposto che se si vogliono insediare delle azioni si devono riattivare dei luoghi. Quindi i luoghi che verranno riattivati sono principalmente due, e sono l'ex hangar e l'ex scuola Alagon in via Abruzzi. E oltre a questi ci sono una serie di interventi infrastrutturali sugli spazi pubblici, sugli spazi cortilizi e sugli spazi di edilizia residenziale pubblica di diverso grado e livello, e poi appunto tutta una serie di azioni immateriali che accompagnano questo processo di cambiamento del quartiere. Una su tutte è il portierato sociale, su cui mi soffermo.
Portierato sociale, che cosa vuol dire?
È una modalità per coinvolgere i soggetti che oggi vivono in case non di proprietà, quindi negli alloggi ERP, a prendersi cura dei propri spazi di vita, soprattutto di quelli comuni, che oggi invece vivono una condizione di appropriazione, diciamo così, prepotente da parte di alcuni. Non sempre questo succede, ma spesso accade, e quindi si vuole accompagnare, perché poi però diventino autonomi gli aventi diritto degli alloggi, in un percorso di presa in carico degli spazi appunto comuni e dei propri spazi di vita in generale. Oltre a questo...
Ma ci sarà un'attività di formazione di questo?
Assolutamente. Tutti i processi prevedono che il soggetto aggiudicatario della gara che si occuperà del tema specifico accompagni gli abitanti a poterlo fare da soli una volta terminato il progetto. Quindi il progetto durerà 3 anni. In questi 3 anni, il primo anno, si finanzierà l'accompagnamento degli individui a diventare interpreti e protagonisti del processo. Non so, forse è il caso di fare il punto.
Bene, c'è un'azione anche, ci sono delle azioni.
Diciamo che una delle azioni centrali di questo intervento è sicuramente la creazione di un centro sociosanitario all'interno della scuola di Via Abruzzi. Uno dei bisogni di questa comunità era sicuramente l'assistenza agli anziani, quindi si pensava ad un centro diurno per anziani, sempre in una logica di collegamento con quel portierato sociale di cui parlava Barbara, quindi una cosa non disgiunta ma una cosa completamente integrata. Si immagina anche la presenza di medici di medicina generale del quartiere che tramite la loro organizzazione in associazioni possano potenziare e migliorare l'offerta appunto di salute al quartiere. Si pensa di attraverso una logica appunto di medicina di iniziativa, che è questo nuovo paradigma che sta...
Cosa vuol dire medicina
di
iniziativa?
Vuol dire che non c'è più l'attesa da parte della sanità che risponde ai bisogni della comunità, ma c'è una sanità che va verso i cittadini, cercando di interpretare meglio i loro bisogni e cercando di dare delle risposte sempre più puntuali, sempre più precise. Quindi questa era un po' la logica con cui ci siamo mossi. Una delle ipotesi interessanti che sta sul tappeto è anche quella di dire mettere in piedi il consultorio familiare con una estensione più ampia all'interno di quella struttura, che si collega poi ai servizi sociali che possono essere ripotenziati e riqualificati in quella scuola. Quindi diciamo tutto un insieme di azioni piuttosto complesse anche dal punto di vista dei soggetti che comunque...
Ma secondo voi, come ex assessori, io non vi chiedo i tempi di attuazione, ma vi chiedo un'altra cosa che vi siete occupato. La macchina amministrativa è in grado di portare avanti un insieme così complessa di interventi che devono essere correlati tra di loro, se no uno senza l'altro non avrà successo? Perché... Vabbè, io ho una mia opinione, ma sento Barbara, cosa si fa per assicurare che questa cosa, che appunto è molto ambizioso, vada avanti come deve e non a spizzichi e bocconi perché c'è una gara che non va avanti come deve, eccetera, eccetera?
Sicuramente anche la pubblica amministrazione deve evolvere, esattamente come deve fare il mondo associativo o l'individuo, che da soggetto corresponsabile verso il cambiamento appunto deve cambiare a sua volta. E in questa evoluzione quello che dovrebbe fare l'amministrazione è passare da un soggetto che eroga servizi ad un soggetto che è capace di ascoltare i bisogni, che abbiamo detto che mutano, e dà risposte, deve essere capace di dare risposte di tipo individuale ai bisogni stessi. Quindi lo sforzo lo deve fare anche la pubblica, lo sforzo di rinnovamento lo deve fare per prima la pubblica amministrazione. E come ho già detto il giorno che abbiamo presentato l'ITI, in realtà se è vero che questo processo si muove su un piano che vede la pubblica amministrazione, il soggetto privato e il soggetto sociale, chiamiamolo così, collaborare in maniera orizzontale, se ciascuno di questi soggetti non fa il proprio pezzettino, il fallimento è dietro l'angolo.
I risultati attesi da parte del quartiere, Michele Caria, cosa aspettate come quartiere? Quali secondo voi sono i progetti più interessanti che possono incidere di più?
Sicuramente la casa del quartiere, e quindi la ristrutturazione dell'hangar e l'apertura di un centro di aggregazione che possa essere fruito dalle tante associazioni che già esistono o da altre che decideranno di magari spostare o iniziare a fare attività proprio nel quartiere. Quindi una specie di centro di aggregazione, di centro sociale, chiamiamolo come ci pare, che però sia un punto di riferimento per tutti i cittadini, dai bambini fino però agli anziani, che quindi richiami veramente una ampia fetta di cittadini.
Bene, allora noi terminiamo qui. Io spero di avere almeno un'intervista telefonica con Francesca Ghira per raccontare come stanno andando avanti, da aggiungere in coda casomai a questa trasmissione. Vorrei ringraziare gli ospiti Luigi Minerba, Michela Caria e Barbara Cadetu per averci raccontato il passato e forse il futuro del quartiere di Smirionis. Grazie a tutti.
Grazie a voi. Extra.